piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Sanremo! No, quest'anno non lo guardo, non lo guardo mai! Magari sono 5 minuti, tanto non lo guardo mai, Sanremo! Certo che Carlo Conti è proprio un bell'uomo! Ma questo chi è? Ma questo chi è? Ma questo chi è? Non conosco nessuno quest'anno! Ma come è vestita quella? E anche la Patrizia si veste così! Ma questa è stonata!
Ma come si è ridotta la fascia questa? Mi ricorda la Patrizia!
Felicità!
Patrizia, stai guardando Sanremo?
No, neanch'io, non lo guardo mai.
Beh, devo dire che questo l'atteggiamento medio che registro nel pubblico ogni volta che mi capita di parlare del Festival di Sanremo, devo dire che mi capita di parlarne alla radio da almeno 40 anni. Diciamo che i primi 10 anni ne parlavo come, diciamo, collaboratore, perché la trasmissione in diretta la conduceva fantastico mio maestro Corrado Guerzoni, noi facciamo qualche servizio. Poi da quando ho cominciato a condurre, ogni anno comunque tratto la prima serata di Sanremo, un anno addirittura ero anche presente, era il 98, quindi diciamo che almeno da 30 anni mi capita di fare questa missione in cui cito Sanremo. Beh, quella che è la voce delle mamme che guardano Sanremo di Edoardo Zaggia è la sintesi. Tutti diranno non lo guardo, non vale la pena, queste cose non le guardo, altri saranno entusiasti. Qual è il mio giudizio su questo Sanremo? Beh, l'apoteosi del vorrei ma non posso, la poracciata più grande che ho visto negli ultimi 40 anni. L'apoteosi della poracciata poi me la spiega poco fa, è uscito il pezzo anticipato da Gospia sulla grande patacca del fatto che ci fosse il Papa in diretta a Sanremo. E il Papa, questa cosa faceva parte di un festival che era stato di qualche mese fa, una cosa sui bambini condotta appunto sempre da Carlo Conti allo Stadio Olimpico. Il Papa aveva lasciato questo saluto e un prete che pare sia stato licenziato dal segretariato lì dal Ministero della Comunicazione proprio l'altro giorno del Vaticano, c'aveva questo video e l'hanno mandato a Sanremo tutti lì in ginocchio come se fosse il Papa che parlava a Sanremo. Come spiega Dagospia, si capisce che non c'era lì il Papa, a parte che era molto più vispo questi giorni, un po' malandato. Ma poi mi sembra una cosa che non ha precedenti, ma si può rubare un video del Papa e spacciarlo come un video fatto apposta per Sanremo? Il momento clou, tutti commossi, in piedi. I conduttori poi, veramente i conduttori, ma io capisco che è un momento in cui tutti hanno paura di respirare, siamo in grande precarietà, abbiamo un governo molto deciso, molto patriottico, nessuno può disturbare il navigatore, ma non hai visto un Sanremo così pusillanime, in cui non si è detto nulla, non si è parlato nulla, hanno recuperato tre bravi conduttori, sicuramente appartengono al millennio passato, giustamente Sanremo è un programma nazionale popolare, è fatto per le persone che amano reiterare quelli che sono, diciamo, i sogni illusori di amore, cuore, di tutta la loro vita, ma Conti è stato perfetto, un perfetto impiegato del catasto con quegli orrendi smoking in vellutino. Jerry Scotti non si capisce che pifio ci facesse. Jerry Scotti esiste in un altro universo, è apparso Jerry Scotti, così in nome di una sorta di pax, dico, non si può mai. E poverina, la Claire ce l'hanno messa lì. Gli hanno fatto dei vestiti talmente orrendi, vestiti con l'intento sartoriale di sfinarla. Ma è quella la Clerici, è una persona che parla di programmi di cucina, se ai fianchi opimi ben venga. Gli hanno messo una specie di una frangia dietro il sedere, sembrano quelle tendine che nei bar degli anni 50 non facevano passare le mosche, ma se l'è tenuta per tutto il tempo. Poi a un certo punto, per far vedere che lei non è quella che li sa di sugo, come qualcuno l'ha detta, se l'è legata al dito, entra in un carrellino con tre piatti, tre di trofie al pesto. Queste trofie sono rimaste probabilmente una mezz'ora già nel retropalco. Poi sono state sul palco, poi hanno parlato. Una cosa tristissima. Jerry Scotti, Conti e la Claire ci hanno preso il piatto di trofie fredde, mummificate, stratificate con lì ferme, sembrano fatte di plastica. Ci sono scese tra il pubblico, l'hanno date al pubblico. Qualcuno ha avuto il coraggio di prendere in mano a mangiarle. Trofie fredde. E quello è stato il catering di Sanremo al pubblico, erano tre piatti di trofie. Detto questo, è un festival che però ha presentato, dire, dal punto di vista canoro, delle novità, qualcosa che non mi aspettavo. Io non sono un cultore di musica, però devo dire che nel Festival di Sanremo, che ho seguito io ieri sera con attenzione, ho visto qualcosa che non avrei visto prima. Vi sottopongo quello che secondo me sono state le scoperte favolose del Festival di Sanremo che ho visto io. L'ho visto, l'ho apprezzato, non apprezzo musica, e quindi inizio a raccontarvi. Il numero 800240024, tutti coloro che come me hanno seguito il Festival di Sanremo e l'hanno visto e hanno capito che veramente qualcosa di nuovo si sta muovendo nel campo della musica, e soprattutto che in realtà l'aspetto cimiteriale di questo Festival di Sanremo, sia nei conduttori, sia nel tarocchissimo stratagemma di metterci il Papa, che nemmeno lo sapeva, l'ha saputo stamattina. Ma pensate, Santina, si sveglia il Papa e dice: ma complimenti Santo Padre, l'abbiamo vista a Sanremo, bravo. Dice: ma che cazzo io a Sanremo, che ci state impazzendo? No, come ha fatto quel bel saluto, la clerice era tutta lì inginocchiata, Conti si stava genuflettendo, Gerry Scotti col cilicio, no, dice, non ci sono mai stato a Sanremo. Gli hanno preso un video, l'hanno mandato a Sanremo, un video di qualche mese prima, ma una cosa, una poracciata più grossa così, dovrebbe far arrossire di vergogna tutti quelli che soltanto hanno avuto un minimo di responsabilità in Sanremo. Come, siccome il Papa ci è andato, il Papa ascolteremo.
Il Santo Padre ha mandato questo messaggio.
La musica è bellezza, la musica è strumento di pace, è una lingua che tutti i popoli in diversi modi parlano e raggiunge il cuore di tutti.
Lego a il Papa impropriamente presente al Festival di Sanremo, ospite non accettato, non consenziente, suo malgrado, e tutti sono lì, hanno assistito a una grande pantomima, una grande, una presa per il culo. Gli italiani sono stati presi per il culo dal Sancta Sanctorum, dal il momento liturgico più alto della televisione nazionale, e questo va registrato. Però il fatto che ci fosse il Papa, anche se impropriamente, mi ha fatto notare un cantante che per la prima volta si presenta al pubblico, un pubblico così vasto, che ha qualcosa di molto vicino al fatto che ci fosse un Papa anche improprio. Perché? Perché è un ex frate, o perlomeno è una persona che al secolo si chiama Fra Guido Corsini, è una tradizione abbastanza consolidata nella nostra musica leggera, che ci siano dei frati a un certo punto della loro vita e si dedicano e si producono comunque come cantanti. Non abbiamo visto bene il suo volto, perché al volto coperto è una specie di maschera metallica, anche questa è una cosa abbastanza vista, mischeta, ce ne sono tanti di cantanti che vanno mascherati. Il suo nome d'arte infatti è Monaco di Lamiera, Fra Guido Corsini, che ha avuto un incidente stradale devastante, e da allora, appunto, adesso non so bene se sia fatto frate dopo l'incidente o era già un religioso, da allora ha cominciato a occuparsi comunque di tutti quelli che sono i problemi delle persone che hanno incidenti stradali o guidano, diciamo, in maniera disperata. Beh, la sua canzone era fantastica, la sua presenza sul palco era meravigliosa, e devo dire, ve lo faccio ascoltare un attimo.
No, allora, lo vuoi dire al pubblico che dimmi. Carlo ci ha regalato il cornetto?
Ci ha regalato il cornetto, sì,
sì,
è vero.
Quello
la mattina per far colazione.
La sveglia suona un altro giorno, si alza piano dal suo sogno, si lava il viso, mette il rossetto, la vita scorre come un fiume quieto. Ogni passo sembra uguale, e non sai mai dove può finire. Entra nel negozio, fa la spesa, poi vede un'amica e sorride.
Naturalmente il testo di questa canzone racconta proprio la storia di una persona, mi sembra aver capito, che poi ha un incidente stradale. Diciamo, la missione quotidiana di questo uomo religioso, e poi anche un fine teologo, una persona che ragiona ai massimi livelli del pensiero speculativo, non è assolutamente, ma si è voluto produrre. Io, siccome sono rimasto colpito da questa presenza a Sanremo, volevo subito chiamare Patrizio Anzaloni. Patrizio Anzaloni, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno. Dunque, lei è la persona che ha creato, si può dire, Monaco di Lamiera, l'ha scoperto, e ci può dire cose di più sulla sua vita e soprattutto su quello che l'ha portato a essere un cantante. Era bellissima la sua figura, imponente. È stato bandato, diciamo, molto tardi e probabilmente molti lo hanno nemmeno visto. Però a me ha molto colpito quest'uomo. Mi racconta sulla sua vita e un po' sulla sua, diciamo, idea di missione nei confronti di chi ha incidenti stradali.
In realtà, appunto, come dice, come ha già detto, la conversione di questa persona avviene quando, dopo un incidente, si è ritrovato a dover essere a ritornare in piedi tramite l'aiuto di l'aiuto, tra virgolette, poi anche gratis di un carrozziere che l'ha ricostruito completamente, praticamente. E quindi tutta la
diciamo,
sua vita
diciamo quello che è il suo lì. Quello che è il suo il costume scenico in realtà è anche, diciamo, è il tutore che lo tiene in piedi praticamente.
È un vestito funzionale, sì. È una nuova frontiera della moda in questo caso.
Che genere diciamo interpreta, su quale filone si colloca Monaco di Lamiera?
Ovviamente, essendo di Lamiera, hard metal, è molto coerente con se stesso, con la sua immagine.
Diciamo, io non ho visto le classifiche ultime, nella classifica di Sanremo, come si è collocato?
Sta salendo. Lo danno in ascesa, sì.
Allora, sentiamo anche un ascoltatore, il numero 800240024, sentiamo, dovrebbe esserci Tiziano, c'è in onda?
Sì.
Vediamo un po'. Tiziano è il primo ascoltatore che ci chiama. Anche lei ha seguito, diciamo, lo stesso festival che ho visto io, con gli occhi che ho visto io, selezionando, lasciando da parte il festival tarocco, finto, irreale, con il Papa finto chiamato manco c'era, e guardando proprio quello vero, che in realtà è il festival di Sanremo. Qual è l'artista che più l'ha colpita, lei?
Ma io devo essere sincero, sono stato molto colpito da Monaco di Lamiera. È stata un po' una rivelazione, cioè io seguo il festival da sempre, da molti anni, e devo dire che questo artista è stato veramente così una folgorazione, mi ha veramente colpito.
Ma lei ha colpito la canzone? La canzone è struggente,
sì.
Ho visto la gente piangere, ma piange molto più della canzone di Cristicchi che parlava dell'Alzheimer. Quando si è prodotto Monaco e la Mera, ho visto le piante. Poi sto leggendo la chat che appunto sta seguendo l'evento di Sanremo 2025 e è diciamo fra gli artisti che sono assolutamente in testa. Vorrei intanto dare il numero 800240024, che è stato colpito, diciamo, da questo aspetto fittizio del festival di Sanremo, questa costruzione fantasmatica, conduttori che sembrano riesumati con l'intelligenza artificiale, presi da altri contesti. Ognuno di loro rappresentava i programmi dei quiz, dei giochi, delle minestrine, delle paste asciutte e delle tagliatelle nonna Pina che hanno sempre fatto, come se avessero ricostruiti per risparmiare o per aver paura che accadesse qualcosa. Hanno trasformato degli esseri umani in avatar, finto l'apparato scenografico, perché abbiamo capito che il Papa non ci stava e nemmeno sapeva di starci, questo dovranno risponderne una città, una nazione fatta di persone fortemente legate alla fede cristiana, usano impropriamente il Papa. Il Papa dovrebbe richiedergli i danni, i diritti d'autore per essere usato impropriamente. E in realtà il vero festival, il festival che in qualche maniera risponde alle esigenze di un pubblico, al festival di Sanremo che abbiamo visto noi, in cui appunto c'è Monaco di Lamiera, un frate che è stato deturpato da un incidente stradale, si è rimesso in piedi e gioca sull'ambiguità del fatto che ha una specie di armatura fatta da un carrozziere, sotto probabilmente ha delle protesi ossee perché è stato distrutto, che però fa una operazione altamente indicativa e a favore della sensibilizzazione sull'incidente classico. E poi c'è un altro che mi ha molto colpito, Luca Void, che ha cantato una canzone, La Joker.
Dobbiamo spostarci.
Vai, spostiamoci.
Questa cosa del festival, bisogna sempre spostarci perché ogni volta devono giustamente vestire il palco.
Mi sono emozionato un attimo vedendo lì una signorina che soltanto qualche anno fa con lei è risieduta su questi...
La mia Maella.
La tua Maella.
Gli amici dicono, sei proprio scemo, vedi il sorriso da criminale, è disturbato, lasciala stare,
incantato, io mi ci perdo, incantato, in quel sorriso da criminale, in quello sguardo.
Che il testo, la... il testo della Joker è un po' forte, ma la scoperta di Sanremo 2025, Luca Void, è su un filone ormai molto noto e conosciuto, quello che dovrebbe aver creato il caso Fedez, il caso di tutti questi cantanti che hanno canzoni che vengono definite maschiliste, sessiste. Lui semplicemente dice e guarda con gli occhi l'uomo disilluso, la ragazza che vede tutte le sere al bar, e col suo sorriso fisso, gli occhi persi nel vuoto, gli ispira la figura del Joker. Riprendiamo tra un istante dopo le informazioni della borsa. Chiamate 800 24 00 24. Stiamo cercando di dare una lettura concreta, reale, fatta di persone che rispondono veramente alle esigenze artistiche di un pubblico rispetto al Festival di Sanremo, che abbiamo visto talmente fittizio, costruito come se fosse in realtà un'emanazione dell'intelligenza artificiale. Ma non ci vuole di essere veramente molto intelligenti per capire che lo spettacolo è fallito, anche se gli ascolti sono andati alle stelle, ma anche lì c'è un attraccamento. Quest'anno contano anche le persone che guardano il festival sui tablet e sui telefonini, quindi naturalmente sono esplosi. Bellissimo, gloria, tutti brindiamo, ma noi seguiamo i nostri artisti. A tra poco. Allora 800 24 00 24, stiamo raccogliendo le vostre impressioni su quello che secondo me è il finto, totalmente tarocco Festival di Sanremo. Quest'anno hanno voluto fare il festival che non scontentasse nessuno, stanno tutti contenti, un festival che ci sono alcuni aspetti fittizi che superano la norma del fittizio consentita, la dose minima di fittizio consentita in ogni rappresentazione televisiva. Partiamo dalla clamorosa rivelazione di questa mattina, che il Papa, che stanno tutti lì a sentire come se aspettassero l'indulgenza del giubileo che arrivasse un momento all'altro, era registrato qualche mese prima in un altro spettacolo, quindi ritagliato e messo lì come se fosse il Papa per Sanremo, una cosa che mi fa ridere da quanto sia pacchiana, velleitaria e ridicola questa cosa qui, se viene confermata. I conduttori sembravano imprestati, presi lì, buttati da una parte, sembrava che lo facessero così, sembravano animatori di un centro anziani, quelli che fanno la tombola, fanno ballare la Ligalli, ecco, questo sembravano, messi lì, ma non erano nemmeno loro convinti. Non c'è stata una battuta, non c'è stato un dialogo con qualcosa di sapido, non hanno detto niente, assolutamente niente. L'unico uscita dalle regole è la Clerici che entra con tre piattini di trofie putrefatte e le portano a mangiare al pubblico, come se fosse manco nella mensa dei poveretti della Caritas, danno le trofie fredde messe in mano, nemmeno c'era la forchetta, se le mangiavano con le mani. Beh, questo è stato Sanremo. Per fortuna noi abbiamo potuto osservare degli sprazzi di vita, abbiamo fatto ascoltare, sono delle nuove rivelazioni della canzone italiana, secondo me si faranno ascoltare, che veramente corrispondono a quella che è la carne, il desiderio, la voglia di essere rappresentati nelle proprie aspirazioni, nei propri pensieri, nella propria immaginazione degli artisti. Ne abbiamo fatti sentire alcuni, ma prima sento un ascoltatore, Paolo da Milano, buongiorno.
Buongiorno dottor Nicoletti. Allora, non mi meraviglia che lei sia così, che veda questo festival in maniera così negativa, non lo so. Mi chiedo una cosa, però.
L'apparato che sorreggeva il Festival di Sanremo era fittizio.
Capito,
però l'ho fatto ascoltare i cantanti che meritano veramente. Questi mi sono piaciuti.
È quello, infatti a me è colpito quello. Io sono uno di quelli che dice che il festival lo vede, lo sente, eccetera.
Ma certo che lo vedo.
Non sono uno di, ecco, no, appunto, no, perché siccome se sentirà, oh, ma che schifo, no, io non lo guardo.
No, lo vedo.
C'è di meglio da fare. Leggo Kierkegaard e altre scemenze simili.
Ecco, no, per certo.
Cui, no, ecco. Per cui, sì. Allora, I conduttori sono quelli che sono, non che Amadeus fosse chissà che cosa nei confronti. Poi lei giustamente ha detto
ma
che
c'era un po' più di vitalità, sembrava più motivato,
vabbè, c'era un pochino più di vitalità perché tirava lì Fiorello, adesso parliamoci chiaro, perché anche Amadeus bisognerebbe mettergli forse qualche cosa sotto il naso per svegliarlo ogni tanto, per cui non trovo che ci sia proprio questa botta di vitalità nelle scorse edizioni.
Sono gusti, sono gusti.
No, poi sa, lei ha detto un po' genuflesso nei confronti del governo che peraltro io non ho votato in nessuno dei suoi componenti.
Beh,
forse
oddio,
anche vero,
non c'è
ma
stata
piuttosto
una,
che avere
non c'è
lì,
stata una battuta.
No. Sì, no, no, ma no, lo so. Ma sì, lo so.
Ma non sul governo, su niente.
La Chiara Ferragni che con vestiti di dubbio gusto spara sì, banalità scritte probabilmente dalla zia di Fedez, sai, adesso non so esattamente chi
sì, ma lei, scusi, no,
magari un
punto,
bel
arriva...
tacer un bel sì, tacer
vabbè, ecco. Infatti, state zitti. Ma io, lei ha confermato quello che ho detto io. L'apparato, diciamo, di conduzione del festival è stato completamente trascurato. Una volta era molto presente, ci sono stati gli artisti fantastici, gli ospiti fantastici. Giovanotti ha fatto una sua presenza, ha cantato canzoni che sono immortali, certo che è piaciuto Giovanotti. Il dialogo fra Giovanotti e Conti è stato inesistente, non hanno detto assolutamente nulla, assolutamente nulla. I rituali soliti, il fiore alla moglie, le mogli sempre in prima fila, i dirigenti re che si vedono. Però vorrei chiamare invece sui cantanti, su quelli che abbiamo fatto ascoltare. Ha sentito delle cose nuove? C'è qualcosa che le ha dato? Aspetta, le faccio sentire, non so, lei l'ha visto tutto dall'inizio alla fine?
Guardi, sono sincero, tutto no, perché a un certo punto ho ceduto alla doccia e al letto.
Allora quindi... però ha ceduto proprio nel momento in cui secondo me doveva sentire. La sentiamo insieme e poi mi dica se fa parte in qualche maniera della sua lettura di Sanremo o diciamo conferma o abolisce quello mio che è sicuramente un pregiudizio. Le faccio sentire adesso Le ombre di Serafino di Mara, una cantante che probabilmente si è prodotta quando lei aveva già spento, che c'è una cosa molto singolare. Sanremo è sempre stato diviso fra due punti di vista. Chi cazzè, cioè persone che sono mai visto e già hanno presentato qualcuno, o è ancora vivo, cantanti che uno pensava fossero morti. Mara in realtà fa parte sia della prima categoria, il chi cazzè, perché nessuno l'ha mai sentita. Mara è una signora di Venezia, nobildonna, vive con i gatti, è appassionata d'arte, quindi una gattara di una certa età, avrà 70 anni, si è presentata con tutte le i segni evidenti della sua età e ha cantato una canzone secondo me meravigliosa. Ascoltiamola.
Arriva il microfono, tranquilla. Dirige l'orchestra il maestro Fabio Gurian. Canta lei.
Camminavamo fianco a fianco tra vicoli stretti e silenzi d'acqua. Ti fermavi sempre al solito posto, là dove l'ombra ti avvolgeva piano. Piaceva sparire tra le sedie, dietro i tavoli, consumati dal tempo. Ti muovevi come chi sa bene dove andare e quando fermarsi.
Io trovo che ci sia una poesia ineffabile e sia legata a un immaginario tipico del target di età che segue Sanremo. Questa signora parla del suo gatto con una poesia inenarrabile. Che ne dice lei, Paolo? Le dispiace se se l'ha persa?
Mi piace, farò in modo di andare a sentirla. Sono contento che me l'abbia sottolineato, in effetti me la sono persa. È proprio lì dove volevo arrivare, però. Lei stesso dice, dottor Nicoletti, che ci sono dei guizzi di bellezza e di poesia qua e là. Beh, cogliamoli e poi digeriamo la Clerici con brutti vestiti e con banalità incorporate. Però non possiamo pretendere più che tanto da un conduttore di Sanremo. Sì, certo.
Beh, oddio,
ripeto, magari
oddio io pretendo tanto da conduttore. Però scusi, fermiamoci un secondo, Paolo, perché visto che abbiamo citato l'artista che lei ha anche apprezzato, che andrà a sentire, volevo sentire a questo punto Claudio Mazzanti, che mi sembra che sia la persona che gestisce, che si può dire il creatore, il demiurgo di questa cantante. Mi dice buongiorno innanzitutto.
Buongiorno.
Buongiorno, senta, mi spiega come nasce, come l'ha trovata questa signora, perché io mi immagino un'anziana gattara che vive nella sua casa piena di ricordi, piena di belle cose, isolata dal mondo, poi improvvisamente la porta a Sanremo. È un'operazione coraggiosa.
Immagina bene, esattamente questa è la situazione. Una signora, una nobildonna di antica famiglia veneziana, appassionata di gatti e di arte da sempre, grande collezionista, che ha cercato di superare il trauma della morte del suo gatto preferito, Serafino, e lo racconta con una estrema poesia. Io l'ho conosciuta quasi casualmente, lei con molta timidezza mi ha raccontato del suo gatto e delle sue passeggiate per la città alla ricerca di altri gatti da aiutare che lei...
Sì, perché l'ho detto, è quella che viene definita volgarmente una gattara che vive,
sì,
che vive,
sì, esattamente,
nella ricerca dei suoi gatti.
È una strana ambivalenza, perché è una gattara dall'immagine di una persona popolare, invece è una nobildonna raffinatissima con una cultura enorme. Cita nella sua canzone un famoso poeta locale che lei amava e frequentava regolarmente, e gioca su questa parola con le ombre di Serafino. Sapete che le ombre in Veneto non sono solo the shadows, le ombre,
certo,
ma sono quello che si trova nelle osterie,
ovviamente. Sì, però è stato celebrato anche, diciamo, l'etilismo come cifra stilistica di un cantante, la trasgressione, dicendo questa donna ha un'estrema raffinatezza, una grande dignità. Ci fermiamo solo un istante, mi chiedono la linea per le linee, per le informazioni del traffico, poi vi farò sentire ancora qualche altro cantante del Sanremo che noi vorremmo sempre ascoltare, e chiuderemo poi questa trasmissione raccontando in realtà ancora quanto c'è stato di fittizio nel festival. La sigla l'abbiamo sentita, vorrei partire con la cantante che avevo annunciato.
Non perdete per niente al mondo quello che accadrà tra poco qui al Festival di Sanremo. Credo un evento unico.
Dove ci troviamo? Non lo so più, tu dove vai? Cosa siamo ormai noi due? E quando quella notte nel silenzio mi stringevi a te, mi hai detto amore il mondo non ci toccherà mai più.
Questa è Dimenticare di Flanella, un'altra delle cantanti che, come sempre, non c'è stato forse tempo per commentare abbastanza, per parlarne abbastanza, però abbiamo un'ascoltatrice, sentiamo Tiziana. Tiziana, buongiorno.
No, sono Daniela in realtà, non mi chiamo Tiziana, credo che ci sia stato un errore.
Vabbè,
comunque,
ma ho scritto male.
La canzone l'ho ascoltata e mi è piaciuta moltissimo, tra l'altro lei intonatissima, quindi proprio finalmente una cantante che non stona, perché ce ne sono stati di quelli che hanno stonato, poi con una melodia molto bella, classica, emozionante, una bella interpretazione, cioè io proprio sono infatti...
Sì, devo anche dire, c'è un vantaggio, questa ragazza molto giovane si è presentata, è l'unica che avesse un volto naturale. Cioè, bellissime tutte le cantanti, ma nessuno dice che sembrano fatte tutte con lo stampino, tutte uguali, stupende, bellissime, sembrano uscite tutte dalla stessa catena di montaggio. Almeno Flanella, intonatissima, una bellissima canzone, piena anche questa cosa, piena di poesia, parla dei suoi soliti temi, sono sempre i temi dell'amore, dell'illusione, via dicendo. Questa però è una cantante bambina molto giovane, adesso non so l'età, ma penso che anche lei sia appena maggiorenne, che si presenta come se fosse una bambina di altri tempi. E questo, diciamo, è la parte che noi potremmo e dovremmo in qualche maniera valutare della canzone italiana. La canzone italiana è piena di spunti, è piena di idee, è piena di personaggi, possono essere valorizzati. Noi invece siamo nel Festival di Sanremo, quello finto, quello taroccolo di cui ho parlato all'inizio, ha fatto tanto arrabbiare il nostro ascoltatore. Abbiamo in qualche maniera cercato di valorizzare quello che è stato già visto. Allora sentiamo Alessandro da Pistoia velocissimo.
Buongiorno dottor Nicoletti, ma guardi, secondo me è stata molto bella la puntata di ieri, finalmente siamo ritornati al centro della scena con la musica italiana invece di tanti discorsi che per chi come me è appassionato
lei d'accordo,
di musica
è d'accordo
non
sugli artisti, sugli artisti che io oggi questa mattina ho fatto riascoltare e valorizzato, che sono rappresentativi comunque di un passo avanti, diciamo, di questo tipo di manifestazioni.
Ma a me sembra che ci siano stati momenti di altissimo livello, sinceramente.
Flanella le è piaciuta? Questa che abbiamo sentito
anche,
adesso?
Anche,
notevole.
Ma mi ha chiamato Cristicchi, soprattutto.
No, ma parlando adesso ancora di Flanella, ha notato come rispetto a tutte le altre artiste era l'unica che si presentava proprio come una ragazza a quel sapone, senza nessun trucco, senza nessun vestito che dovesse in qualche maniera prevalere sulla sua capacità artistica. Come ha potuto sentire, è una cantante stupenda.
Sì, però poi alla fine ognuno si presenta come ritiene buono, opportuno, basti pensare a David Bowie, ecco, voglio dire.
Perfettamente.
O a Renato
allora,
Zero.
La saluto e la ringrazio, però adesso vediamo di andare avanti, c'è un altro ascoltatore, adesso arriva questo altro ascoltatore, vi ho detto, io ho presentato due festival di Sanremo, uno cosiddetto vero, concreto, reale e uno finto. Quello finto probabilmente è quello che avete visto voi, nella maggior parte delle persone sono espresse, quelle che hanno segnato l'altissimo livello di ascolti, quello di cui oggi parlano i giornali, una serie di cantanti, artisti su cui non niente da dire assolutamente, messi in una cornice mesta, volutamente mesta, perché ogni passo nella direzione dell'ardire avrebbe potuto creare problemi, quindi per non sbagliare sto fermo, questo è il termine. E poi un festival di Sanremo, che quelli che noi saremo probabilmente dal prossimo festival prevarranno gli artisti che vi ho fatto ascoltare adesso, gli artisti che gli ascoltatori hanno chiamato, hanno detto di apprezzare, anche se sono artisti che non esistono, nessuno dei cantanti che avete ascoltato esiste, sono semplicemente delle creazioni di intelligenza artificiale, di un festival parallelo al Festival di Sanremo che si sta svolgendo con una serie di cantanti totalmente credibili, con canzoni, con testi, con biografie, con profili sui social, totalmente credibili, ma non esistono. Sono stati creati con l'intelligenza artificiale da Claudio Mazzanti, Patrizio Anzaloni e altri loro colleghi come Enrico Serotti, Roberto Balestri, che hanno pensato di creare il Sanremo con l'intelligenza artificiale. Allora, Patrizio Anzaloni, qua finisce la parte divertente, comincia la parte reale. Si è reso conto che il vostro gioco in realtà ha funzionato? Gli ascoltatori di una trasmissione nazionale telefonano e sono convinti che questi sono i cantanti di Sanremo. Cosa ne trae lei? E racconti poi come nasce il vostro esperimento.
In realtà avviene quello che avevamo già testato con amici. Finché non dici che è fatto con intelligenza artificiale, il gioco funziona benissimo. Le persone non immaginano minimamente che possa essere non reale. Nel momento in cui
quanti cantanti avete costruito e quanti ne avete inventati? Il Festival di Sanremo
50, poi abbiamo fatto la selezione interna, votazioni, e ne abbiamo e sono entrati in concorso 27 cantanti.
Allora, qual era il prompt che avete dato per creare questi cantanti? Qualcosa che già esistesse nell'immaginario, che già qualcuno volesse ascoltare, perché sono tutti credibili e tutti sono la somma di qualcosa che comunque è nel nostro immaginario, l'abbiamo già ascoltato, sentito, visto, è familiare.
Quello che differenzia questo festival da altri che possono essere anche presenti in internet, presunti festival canori, è che il nostro è partito in prima istanza dalla creazione dei personaggi, sono i personaggi prima che vengono creati e attraverso quelle che sono le loro curiosità, il loro background, le loro curiosità creano a questo punto loro stessi le canzoni, quindi non siamo partiti noi dalle canzoni, cosa volevamo fargli dire, ma sono i personaggi che scrivono
da tutto privilegiato. Noi dobbiamo creare un personaggio, allora ci mettiamo davanti all'intelligenza artificiale, dico, ma io devo capire se voglio fare 50 cantanti, ci deve essere appunto l'ex frate deturpato, la signora veneziana, poi c'è un'altra
vista un po' nel desiderio di ognuno di noi di mettere in gioco quello che vorrebbe sentire, quello che gli piacerebbe, quello che sente che manca nel panorama musicale, quello che vorrebbe, il personaggio che vorrebbe distruggere tutto, il personaggio fortemente innovativo. Questo è tutto una
quello che alla fine fanno gli agenti musicali quando vogliono creare realmente un cantante, esattamente questo.
Esattamente.
Quindi voi, ma ve lo fate già di mestiere, lavorate nel campo della musica?
No.
Quindi,
no, in quindi realtà Enrico Cerotti, sì. È l'unico,
è quello che va aiutato un po',
vero, è l'unico musicista,
ecco, mi dici un
vero.
Pochino la ricaduta di questo festival di Sanremo, perché io vedo gente che sta scrivendo ai cantanti come se fossero veri, reali, sta facendo le classifiche, addirittura anche se non c'è mai stato il festival parallelo, il Sanremo in intelligenza artificiale, possiamo dirlo, andate a cercare sanremofestival.ai e vi sentite tutti i 50 cantanti, le canzoni sono belle, indubbiamente, esatto. Meriterebbero di andare al festival di Sanremo, nessuno ha messo in dubbio che fossero finte, non c'è stata una telefonata fra i 200 miliardi di ascoltatori che ci ascoltano, uno che ha chiamato e dice, ma che state dicendo? Non l'abbiamo ascoltati. Erano talmente convincenti, realistici, che adesso dice, ma me li sarò persi, sono andato a letto infatti, prima, dimostrazione che nessuno se lo guarda dall'inizio alla fine del Festival di Sanremo. Tutti erano convinti che gli fosse mancato questo cantante, che alla fine 50 sono, capito? Come andrà avanti questo esperimento?
Andrà avanti secondo fino al 3 aprile? Si potrà votare due volte al giorno, potrei votare due cantanti al giorno se ti registri sul sito le tue preferenze, fino al 3 aprile. L'ultima settimana ci saranno più votazioni in modo da poter avere la possibilità di ribaltare la classifica e ognuno segue il suo cantante preferito.
Io ringrazio voi.
Ha il suo profilo Instagram, Facebook.
Assolutamente, hanno già il profilo Instagram e sono già, diciamo, hanno già tantissime persone che li seguono. Vi ringrazio, mi dispiace, chiedo scusa al pubblico, ma amabilmente, di averlo preso in giro, ma secondo me aveva preso più in giro che ieri sera ha fatto vedere il Papa che in realtà era registrato. Ci sentiamo domani.